Passo la parola al presidente di Enea, Federico Testa. Enea, insomma, conosciamo tutti l'agenzia nazionale che si occupa di ricerca su tutti questi temi, sul tema delle fonti rinnovabili, e anche il soggetto che a livello nazionale lavora sui territori per sviluppare progetti. E passo la parola al presidente Testa.
Grazie dell'invito. Guardate, siccome condivido tutte le cose che sono state dette in precedenza in termini di inquadramento della tematica più generale, di rispetto in relazione anche ai risultati emersi dalla COP21, proverei a fare una cosa diversa, cioè a parlare, visto che siamo al forum PA, di rispetto degli obiettivi, efficienza energetica e pubblica amministrazione, visto che così, insomma, siamo qua per questo. Ma guardate, tutta la tematica di cui si è parlato in generale, e in particolar modo poi il tema dell'efficienza per la pubblica amministrazione, rappresenta certamente un'opportunità, nel senso che nella pubblica amministrazione su questi temi c'è tantissimo da fare, e questo, se volete, è anche il problema per un altro verso della pubblica amministrazione, nel senso che, per quella che è la mia esperienza, e nessuno, spero, insomma, si arrabbi per quello che sto per dire, è molto spesso nella stragrande parte della pubblica amministrazione le competenze su questi argomenti sono molto meno disponibili di quello di cui ci sarebbe bisogno. Ed è un problema serio. Ed è un problema serio non solo perché quello che sta succedendo un po' in giro, penso alla pubblica amministrazione decentrata, ai comuni, non sempre è edificante, piacevole. Nel senso che, insomma, io l'ultimo progetto che ho visto sull'illuminazione pubblica, mi pare, in un comune non marginale del nord, era un progetto proposto da un soggetto privato che aveva un IRR, un rendimento dell'investimento per il soggetto privato, superiore al 22%, venduto al comune con della serie tanto lo paghi con i risparmi, solo che con quel rendimento del capitale lì lo paghi con i risparmi di 20 anni al posto che con i risparmi di 7, se solo fossi capace di capire cosa ti stanno proponendo e come funziona. Quindi ce n'è un grande bisogno nella pubblica amministrazione di competenze che non ci sono. Poi, se volete che ragioniamo perché non ci sono le competenze, è un discorso più ampio, ci sono ragioni più generali. Da cosa viene la pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione nasce come, io verifico, come controllo di legittimità, insomma, spesso. E adesso, molto spesso, invece ha da fare cose diverse. E non sempre si sono adeguati i processi di selezione, le procedure, i contratti e quant'altro, alle capacità diverse che bisogna avere. Insomma, tra rilasciare correttamente una carta d'identità e fare un progetto di efficienza energetica, o comunque controllare che non ti stiano fregando, scusate l'espressione, su un progetto di efficienza energetica, sono due cose assolutamente legittime tutte e due, ma sono molto diverse. In più, nel campo specifico dell'energia hanno giocato anche cose, vabbè, molto, se volete, banali, ma che hanno avuto un certo peso negli anni scorsi, e cioè quando si è in qualche modo si è intervenuti sulle public utilities possedute soprattutto dai grandi comuni, c'è stata la migrazione di quelli che se ne capivano qualcosa di queste cose dai comuni alle public utilities per un ragionamento molto, molto banale. Nelle public utilities si guadagnava di più e quindi perché il contratto era meglio e quindi lo spostamento, se appena si poteva, si ci trasferiva là. Poi dopo la public utilities diventa privatizzata, si somma, si accorpano, cose del genere, e tu ti trovi coi comuni che dentro hanno perso alcune professionalità. Allora, ci sono quindi opportunità ma anche problemi. Cose da fare? Tantissime. Pensate a tutto il tema delle scuole, dove abbiamo consumi elevati, caldaie spesso vecchie perché abbiamo consumi elevati che non si riescono a, che inquinano tantissimo, che non si riescono a cambiare perché in realtà una cosa sono i costi di gestione, una cosa sono i costi per investimento e quindi è difficile fare interventi di altro genere. Su questo va dato atto al governo di aver, con l'unità di missione per le scuole e comunque le scelte parlamentari che sono state fatte, di averci messo più soldi rispetto al passato. Però su questo io vorrei dire una cosa in maniera molto chiara, e cioè, diciamo che con le risorse, i piani, i progetti che ci sono al momento sul tema delle scuole, al posto, forse riusciamo, si riescono a fare 400 scuole all'anno, interventi su 400 scuole all'anno. Sarebbe tantissimo, molto di più di quelli che sono stati fatti negli anni scorsi. Il problemino che abbiamo è che di scuole in Italia ce ne sono 42.400. Quindi, siccome tutti qui, almeno le divisioni e le moltiplicazioni, siamo capaci di farle, vuol dire un programmino da più di 100 anni e non è accettabile. Quindi, primo problema che dobbiamo fare sul tema delle scuole, e non solo sulle scuole, è cominciare a far passare nella testa delle amministrazioni, anche locali, che se per fare gli interventi aspettiamo che arrivi qualcuno e ci dica fai l'intervento che ti do tutti i soldi, possiamo trovarci al 98esimo anno, voi tutti siete più giovani di me, ci arriverete certamente, ma però insomma non credo che sia accettabile. Quindi bisogna cominciare a ragionare di far entrare nella mentalità che siccome gli interventi di efficienza energetica producono risparmi, se sono interventi fatti bene, si possono fare anche facendo ricorso al mercato dei capitali privati e non solo se arriva lo Stato e ti dice ti regalo i soldi e allora uno dice sì, faccio l'intervento. È difficile da capire, lo so, ma però bisogna farlo. Vi faccio un esempio: noi stiamo facendo il comando generale dell'arma dei carabinieri. Io sono andato dal comandante generale e gli ho fatto, io, noi, con quelli, con i miei colleghi dell'Enea, siamo andati dal comandante generale e gli abbiamo proposto un modello in cui si prevedeva l'intervento di una ESCO, cioè di un soggetto terzo che ci mettesse i soldi. Comandante generale mi ha guardato scandalizzato, mi ha detto: ma scusi, il comando generale dei carabinieri sono io, i soldi, cose importanti. Gli ho detto sì, dico, ma se lei vuol fare solo il comando generale va benissimo, c'ha i soldi se lo paghi. Ma lei non può fare solo il comando generale, deve fare anche tutte le caserme che ha in giro per l'Italia. E se vuol fare le caserme deve avere un modello, usare già qui un modello che poi sia replicabile quando va sul territorio. Perché sennò quando abbiamo fatto il comando generale dei carabinieri abbiamo mica risolto niente. Il problema sono le centinaia di caserme che ci sono in giro per l'Italia e che spesso sono un colabrodo e che vanno efficientate. Quindi, primo, non pensare di fare solo con i soldi che in qualche modo l'amministrazione centrale ti regala, perché non saranno sufficienti. E quindi bisogna andare su modelli diversi. Seconda cosa, partire dagli edifici pubblici, ma cominciare a pensare anche a qualcos'altro. Esempio, tutte le case popolari che ci sono in giro, che poi sono direttamente, non direttamente, magari controllate attraverso partecipate, istituti controllati. Guardate che noi con l'efficienza energetica, col 65%, abbiamo fatto tante villette, tanti serramenti, tante caldaie a condensazione, forse troppe, quindi abbiamo fatto anche qualche bagno che idraulici compiacenti mettevano nel conto della caldaia, in modo tale che, insomma, visto che il fornitore era lo stesso, costava di più la caldaia e si faceva anche le piastrelline del bagno, si cambiavano i sanitari, ma vabbè. Non abbiamo fatto praticamente niente sul grosso problema che abbiamo, che sono i condomini pubblici, ma anche privati, costruiti negli anni 50, 60, 70, dove ci sta tantissima gente, dove ci stanno le persone con i redditi più bassi e dove le modalità costruttive erano modalità costruttive che non avevano neanche nell'anticamera del cervello di fare qualcosa dal punto di vista del contenimento dei consumi, perché le tecnologie erano quelle e perché non c'era quella mentalità lì. Su questo ci sono delle cose che si possono fare. Noi stiamo cercando, come Enea, siamo andati a proporlo una settimana fa e già lunedì ho visto che il vice ministro Morando ne ha parlato in un convegno con i costruttori. Noi stiamo cominciando a dire che bisogna provare a fare anche in Italia un po' di quella cosa che si chiama deep renovation, e cioè interventi massicci sui condomini anche utilizzando tecnologie costruttive diverse della serie che abbassano i costi, che fanno tutte queste cose qui, cominciando a spingere su queste cose qui, perché se no facciamo un pezzo e ci manca il pezzo più importante. Finisco con tre osservazioni. Per fare tutto ciò c'è bisogno di linee guida, standard e tutte queste cose che già venivano ricordate negli interventi precedenti. Perché dobbiamo avere standard, linee guida? È il ragionamento che di cui diceva prima anche il dottor Pernice e di cui stiamo ragionando. Perché noi non è che dobbiamo dire che facciamo fare all'Enea o alle università o a qualche altro soggetto pubblico tutte le diagnosi energetiche, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo avere dei modelli per fare quelle cose lì, unici e tra loro confrontabili, perché se no, perché ci sono, guardate, due problemi. Il primo è, se io uso metodologie diverse per fare le diagnosi, poi come faccio a gerarchizzare i risultati e a dire, siccome soldi non ne ho per tutti, li do a quelli che ne hanno più bisogno, se non ho dei modelli confrontabili? Cioè, non è che bisogna essere picco della mirandola. Ok, quindi dobbiamo cominciare a dire che ci devono essere delle linee guida, si fa così. Soprattutto si fa così se ci sono in gioco soldi pubblici. Cioè, tu vuoi farti la diagnosi energetica come vuoi tu, va benissimo, non chiedi soldi a nessuno, ma nel momento in cui chiedi soldi o garanzie al pubblico, il pubblico avrà diritto di chiederti, fammela seguendo queste linee guida, questi principi, poi te la fai fare dal geometra del paese, te la fai fare da quello che fa tutte le robe per il comune, va benissimo, però la devi fare in modo tale che sia confrontabile in maniera oggettiva con altri, perché sennò otteniamo. Ecco, tenete conto poi che fare questa operazione consente anche di ridurre i costi. Perché naturalmente qui vale il tema delle competenze di prima, e cioè, ragionando una volta con il Ministero dell'Ambiente, insomma, ci sono comuni che hanno fatto diagnosi per le scuole con costi dai 5.000 ai 50.000 euro, se non ricordo male. 5 forse è basso, 50 di sicuro è alto. Vabbè, se tu cominci a definire degli standard, a definire delle cose, forse riesci anche a individuare anche il modo che, insomma, stabilisci delle regole perché trasferisci competenze alle pubbliche amministrazioni. Poi c'è un problema di finanza, ci mancherebbe altro. Dobbiamo riuscire a rendere bancabili questi progetti. Noi siamo convinti che di aver individuato alcune delle possibilità. Tra le possibilità per rendere bancabili c'è quella di fare in modo che i progetti che vengono presentati e che richiedono garanzie piuttosto che contributi pubblici siano in qualche modo bollinati da soggetti pubblici, l'Enea, i GSE, le università, chi volete voi. Perché questo? Perché siccome le amministrazioni pubbliche le competenze non ce le hanno, io devo rassicurare chi fa l'investimento che si usano le migliori tecnologie, si usano le tecnologie che servono in quella roba lì, che non ti vendo solo perché a me serve fare volume, non ti vendo una centrale atomica se ti serve una lavatrice, ti devo vendere una lavatrice, perché poi la centrale atomica costa di più, è vero che la paghi con i risparmi, ma ci metti 86 anni. Quindi ti devo dare le tecnologie che ti servono, appropriate per quello che devi fare, te le devo dare a dei prezzi compatibili, e questo serve a rassicurare anche il privato, la banca che ci deve mettere i soldi, perché sa che quel progetto lì è stato guardato, è stato, diciamo così, validato non da chi lo propone. Avete mai sentito qualcuno che vi vuole vendere qualcosa e vi dice questa cosa qui, fai questa cosa qui, però guarda che ha dei problemi. Di solito ti dice fa questa cosa qui, è bellissimo, è il meglio che puoi fare, è normale. Allora noi dobbiamo separare queste cose, fare sì che ci siano dei soggetti terzi pubblici che non abbiano finalità di lucro e che possano fare le cose in maniera tale. Almeno se si chiedono i soldi dello Stato. Se te lo fai coi soldi tuoi non c'è nessun problema, ma un utilizzo sano delle risorse andrebbe bene. Vorrei fare un'ultima battuta. Tutto questo lo trovate sia nei documenti dell'Enea, sul sito, insomma, ma vedrete presto anche delle proposte di legge. Quest'ultima cosa che vi ho detto dovrebbe andare dentro nel decreto competitività che dovrebbe uscire tra pochissimo. Un'ultima cosa pubblica sulla mobilità elettrica. Scusate, lo dico senza nessuna polemica, ma ci tengo a dirlo. Io credo che se qui facciamo un mini referendum su quanti sono contrari alla mobilità elettrica qua dentro, soprattutto nelle città, forse vota contrario uno, ma non so, per motivi suoi, non lo so, ma di solito siamo tutti favorevoli, giusto? Chi vuole votare contrario si vergogna e non lo dice. Bene, dopodiché non basta fare questo se vogliamo passare dalla testimonianza alle cose un po' più concrete. Dobbiamo fare due cose sulla mobilità elettrica. Primo, fare quel lavoro sugli standard che non ancora è stato completato. Perché guardate che io ho visto in televisione, quindi comunicazione divulgativa, un servizio di uno che è partito da Torino, doveva andare a Trieste con la macchina elettrica, riusciva a fare il rifornimento una città sì, una città no, perché in qualche posto la spina non andava bene, era un modello diverso. Non è possibile, dobbiamo definire lo standard e fare in modo che sia fattibile. Seconda cosa, quella più difficile, soprattutto per quelli a cui piacciono le cose facili, come un certo tipo di mondo, dobbiamo sporcarci le mani con la decisione di chi paga l'infrastruttura di alimentazione che è necessario costruire se si vuole puntare sulla mobilità elettrica. Perché se non facciamo quella roba lì, facciamo testimonianza, qualche volta facciamo demagogia, ma non facciamo politiche industriali proposte. L'unica proposta che c'è stata in Italia fino a questo momento sull'infrastruttura di alimentazione delle auto elettriche è una proposta fatta da Enel nel 2012, prevedeva la costruzione di 200.000 colonnine in Italia, pagate come bolletta elettrica delle famiglie, Fine. Ci può piacere, ci può non piacere, ma quello è uno dei modi per cui si fa questa cosa. Se non va bene quel modo lì, e io qualche dubbio ce l'ho, ma non stiamo discutendo di quello, dobbiamo proporre un modo alternativo. Perché se no dire che è bella la mobilità elettrica e scordarsi di parlare di chi paga quello che serve per farla, ripeto, nei casi migliori è ingenuità, è testimonianza, nei casi peggiori è malafede, e cioè è demagogia, cioè dire che bello che è, ma poi dopo c'è un problemino trascurabile, cioè come si fa a alimentarle ste robe, ma di questo non tratto perché io volo più alto, no, volo a basso per piacere, aiutami a capire come si fa, perché se no non andiamo avanti e non andiamo da nessuna parte. Grazie.
Grazie Presidente Testa, abbiamo ancora 10 minuti, lascerei lo spazio a qualche